Colossesi capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 4. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con lui manifestati in gloria.
Noi anche da parte mia, anche ai nostri ospiti che vengono dall'estero, just welcome to be here. È una grande gioia essere ancora insieme questa mattina a celebrare il Signore Gesù. Cari fratelli, il testo che abbiamo letto prima è un testo estremamente semplice, chiaro e lineare. Questo testo ci parla di un comportamento adeguato al ruolo. Uno dei grandi successi, la chiave per delle buone relazioni spesso è proprio questa, comportarsi in modo coerente al proprio ruolo o comunicare in modo coerente al proprio ruolo. Ci sono degli ordini, ci sono delle regole, ci sono dei codici cosiddetti di deontologia che ad esempio ricordano al medico che per essere un buon medico deve comportarsi in un modo opportuno all'essere medico. Ci sono anche dei modi, delle regole che dicono che per essere un buon insegnante occorre assumere e comportarsi in un modo coerente, congruente con l'essere un buon insegnante. Ci sono anche, come dire, no? Ci sono anche forse nell'immaginario nostro, no? C'è un po' questa grande figura di questo nobiluomo, di questo re, che dice al suo figlio, caro figlio, evita gli scandali, evita di comportarti in cattivo modo, evita di dare un esempio cattivo, perché tu appartieni a una famiglia, tu appartieni a una tradizione. In un certo senso la frase di questo brano, la frase che semplifica questo brano è proprio questa: ricordati chi sei. Ricordati chi tu sei. Non lo dimenticare mai. Ricordati, scolpisci nella tua mente chi tu sei, qual è la tua identità. Se noi ci fossimo ricordati di chi siamo, allora il nostro comportamento sarebbe stato diverso. Sono convinto, cari fratelli, che anche in questa domenica di Pasqua il nostro Padre Celeste ci dice la stessa cosa. Ricordatevi chi voi siete. Ricordatevi la vostra identità. Questo è un grande segreto. Questo è un grande segreto del successo nella vita cristiana. Ricordarsi qual è la nostra identità. Paolo scrive in 1 Corinzi 13, lo leggerò io per voi, quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Cioè i bambini si comportano da bambini perché? Perché sono bambini. Le persone grandi si comportano da grandi perché? Perché sono persone grandi. Le donne si comportano da donne perché sono donne. Gli uomini si comportano da uomini perché sono uomini. Ognuno di noi si dovrebbe comportare in un modo coerente a quello che siamo. Siate ciò che siete, fate quello che siete. Questo principio, carissimi fratelli, è fondamentale nella vita cristiana, nel nostro cammino col Signore. Dobbiamo sapere chi siamo. Dobbiamo comprendere fino in fondo qual è la natura della nostra identità. Chi siamo? Perché se noi comprendiamo chi siamo, comprenderemo anche le cose che ci distinguono dagli altri, le cose che sono particolari per la fede cristiana e qual è il messaggio che portiamo. Se noi comprendiamo chi siamo, ci comporteremo in modo diverso, in un modo nuovo. Paolo non ci dice che questo. Ora, carissimi fratelli, nel Nuovo Testamento molte volte i fallimenti nella vita cristiana sono dovuti a due cose, all'ignoranza e alla dimenticanza. io fallisco nella vita cristiana perché ignoro, se non conosco alcune cose, e perché mi dimentico di altre cose. Vi leggo alcuni versetti, Paolo sempre che parla. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? Oppure sempre Paolo che parla. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio, che lo Spirito di Dio abita in voi? O sempre Paolo che parla. Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo e che in voi e che sta in voi che avete ricevuto Dio? Non sapete voi, cioè se voi sapeste, se voi conoscereste, vi comportereste in modo diverso. Cioè se voi vi rendete conto, se voi conoscete, il vostro comportamento sarebbe molto diverso. Allora, cari fratelli, ritorniamo al nostro testo. Questo è il tema di questo brano. Essere, ricordarci di ciò che siamo. Guardate il nostro brano, riapriamo la Bibbia ancora a Colossesi capitolo 3. Infatti, cosa ci dice Paolo? Versetto 1, capitolo 3, versetto 1. Se la premessa è vera, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, se è vera questa premessa, allora cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Se è vera questa premessa, se siete risuscitati con Cristo, se la resurrezione ha senso per voi, allora cercate le cose del cielo. E poi ci dice aspirate alle cose di lassù. Questo è il messaggio di oggi. E carissimi fratelli, in questi quattro versetti la grammatica è essenziale. E noi la seguiremo. Allora divideremo la nostra riflessione in questo modo. Guarderemo alla esposizione, cioè ma quali sono i motivi che Paolo ci dà, perché dobbiamo fare delle cose. Paolo ci dà quattro motivi perché dobbiamo comportarci in modo diverso, quattro motivi che sono fondanti, che fondano la nostra identità, la esposizione, e poi guarderemo alla esortazione che Paolo dà, poiché cioè, queste premesse sono vere, le conseguenze saranno straordinarie. Quindi divideremo la nostra riflessione, il nostro percorso questa mattina sulla esposizione e sulla esortazione che Paolo ci dà. Incominciamo con la esposizione, carissimi fratelli. Ecco cosa significa essere cristiani. Allora, io vorrei che inseguisse voi con la Bibbia. Guardate Colossesi, guardate quali sono i quattro capisaldi della fede cristiana. Guardate quali sono le quattro cose che fondano, che determinano, che danno la nostra identità. Sono quattro cose semplici, però la prima si trova qualche versetto prima del brano che abbiamo letto noi oggi e si trova in Colossesi 2, capitolo 20. I quattro capitali dell'identità cristiana, non è tanto un credo, non è una confessione, non è l'appartenenza a una denominazione particolare, non è una religiosità di un certo tipo, sono dei fatti che hanno una portata unica. E guardate, versetto 20, il primo fondamento è questo: se voi siete morti con Cristo agli elementi del mondo, cioè noi siamo morti con Cristo, la prima cosa. Seconda cosa, 3 versetto 1, siete risuscitati con Cristo, versetto, la seconda cosa. La terza cosa, versetto 3, la vostra vita è nascosta con Cristo. La quarta cosa, quanto Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, anche noi saremo manifestati. Allora, cari fratelli, quattro semplici cose che determinano la nostra identità: la morte di Gesù Cristo, la resurrezione di Gesù Cristo, la sua esaltazione, e adesso la nostra vita è nascosta con Lui, e il suo ritorno. Queste quattro cose determinano la nostra identità. Quindi moriamo con Cristo, risorgiamo con Cristo, siamo esaltati con Lui alla destra del Padre e siamo accanto a Lui quando Lui ritornerà. Questi quattro fatti sono fondanti dell'identità cristiana. Ora, carissimi fratelli, queste affermazioni non sono mitologia, non sono pura retorica, non sono delle fantasie di Paolo, sono delle cose straordinarie. Sono delle cose straordinarie. Se infatti noi guardiamo, guardate qual è la chiave di tutto questo. Versetto 20. Siete morti con Cristo. Versetto 1 ancora. Siete stati risuscitati con Cristo. Versetto 3. La vostra vita è nascosta con Cristo. Versetto 4. Quando noi saremo manifestati con Lui. Cari fratelli, la cosa straordinaria è che questi quattro fatti non solo sono successi a Gesù Cristo, ma questi quattro fatti sono importanti per noi. Questi quattro fatti non riguardano soltanto Gesù Cristo, questi quattro fatti sono essenziali per la nostra vita cristiana, perché noi abbiamo un'unione straordinaria con Lui. Egli è unito al suo popolo. Egli è vincolato al suo popolo. Gesù Cristo è vincolato, unito in modo indissolubile al suo popolo. Però, carissimi fratelli, questi quattro fatti, molto semplici, molto noti, li possiamo approfondire leggermente, se noi guardiamo ai tempi, ai verbi che usano. Per questo vi ho detto all'inizio che la grammatica è importante. Quali sono i verbi che vengono usati in questo testo? Bene, versetto 3, versetto 1. Voi siete stati, passato, risuscitati con Cristo. Quindi c'è un aspetto che riguarda il passato. Versetto 3. La vostra vita è ora nascosta con Cristo. Cioè il presente che interessa. Versetto 4. Voi sarete manifestati con Lui. C'è anche il futuro. Quindi l'essere con Cristo riguarda il passato, riguarda il presente e riguarda anche il futuro. Con Cristo. E questa è la frase, la chiave di questo brano. Guardiamo il brano. Il primo tempo, il passato. Voi siete morti, voi siete stati risuscitati con Cristo. I cristiani, carissimi fratelli, sono uniti a Gesù Cristo grazie all'opera della croce. Ora, come opera la croce? La croce opera interiormente per mezzo della fede. Interiormente si opera per mezzo della fede. Io esercito la mia fede, che lo Spirito Santo risveglia, e credo in Gesù Cristo. Esteriormente noi manifestiamo il nostro essere morti con Cristo con il battesimo. Quindi c'è interiormente con la fede e esteriormente con il battesimo. Il battesimo stesso non è altro che una drammatizzazione, che una manifestazione di quello che Gesù ha fatto per noi, morti e risorti. Usciamo dalle acque, rinneghiamo il vecchio uomo, lo rifiutiamo e ne prendiamo e assumiamo le nuove vesti della vita in Cristo. Ora, carissimi fratelli, noi siamo morti nel passato, siamo stati risuscitati, cioè vuol dire abbiamo rinunciato al peccato, abbiamo rinunciato a una vita senza Dio, abbiamo rinunciato a una vita fatta di noi stessi soltanto, autoreferente, per abbracciare la pienezza di Gesù Cristo. Ecco come siamo stati nel passato. Siamo morti, abbiamo rinunciato alla vita senza Dio, al peccato, siamo risorti in gloria. E questa è la fede, questo è il battesimo che tutti noi, che molti di noi hanno fatto. Ma non c'è soltanto una cosa vecchia del passato. Questa fede e quest'essere con Cristo vale anche oggi. Versetto 3. Poiché voi siete morti, è vero che siete morti e avete rinunciato al peccato, ma adesso la vostra vita è nascosta con Dio. La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Cosa significa avere la vita nascosta? Oggi la nostra vita è nascosta con Dio, con Cristo. Carissimi fratelli, Quando Gesù, dopo la resurrezione, Gesù Cristo è stato, come dire, è stato esaltato alla destra di Dio, e lui adesso si trova nel trono dove esercita un potere immenso, dove lui governa tutto l'universo. E Paolo dice, non soltanto lui è stato esaltato, ma questa sua esaltazione riguarda anche voi, riguarda te e me. La vostra vita adesso è nascosta con Cristo in Dio. Carissimi fratelli, è vero, siamo come tutti gli altri. Abbiamo lo stesso colore della pelle, lo stesso colore degli occhi. Molte volte facciamo un lavoro simile, uguale a tanti altri. Se ci convertiamo al cristianesimo, non cambiamo passaporto. Spesso il nostro temperamento resta più o meno lo stesso. Spesso sbagliamo anche noi. Ma malgrado questo, carissimi fratelli, se tu sei una donna o un uomo che ha creduto in Gesù Cristo, c'è qualcosa di speciale nella tua vita. C'è qualcosa di veramente prezioso nella tua vita. E questo è l'essere nascosto, la tua vita è nascosta con Cristo. È protetta da Dio. E nulla, e nulla potrà svergognare questa profonda verità. Siamo persone nuove. Siamo persone, uomini e donne, nuovi per Gesù Cristo. Abbiamo un futuro nascosto con Cristo. Versetto 3. Voi moriste, adesso la vostra vita è nascosta con Cristo. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestata, allora anche voi sarete con Lui. Abbiamo una vita nascosta con Cristo. Egli è il nostro segreto. Il nostro segreto è essere uniti con Gesù in modo indissolubile. Ora, cosa non significa questo verso? Cosa significa? Cosa non significa? Non significa, questo verso, non significa che noi non dobbiamo manifestare la nostra fede. Il fatto che io ho la vita nascosta con Cristo non significa che io devo nascondere il mio essere un credente. Non è questo. Non significa questo. Non significa rinnegare, o vergognarmi della mia fede, no? Significa che il cuore della mia fede, il cuore pulsante è con Cristo, nascosto in Lui. Nessuno potrà rubarlo. Questo per quanto riguarda il presente. E guardate cosa ci dice del futuro. L'opera di Dio non è grandiosa solo nel passato, non è grandiosa soltanto nel presente, ma è grandiosa anche per il futuro. Versetto 4. Quando Cristo sarà manifestato, quando Cristo ritornerà, il suo ritorno non sarà un evento isolato, sarà importante anche per noi. Egli apparirà allo stesso modo come se n'è andato, ci dice la Bibbia, e noi appariremo con Lui. E noi saremo anche lì con Lui. L'identità nostra segreta sarà rivelata. La vita nascosta in Cristo sarà manifestata a tutti e avremo un destino eterno alla gloria di Dio. Ecco queste semplici cose. Ecco la nostra identità. Questa è la esposizione che Paolo fa. Voi siete morti e risorti con Cristo nel passato. Oggi la vostra vita è nascosta oggi in Dio. Per cui siete lì che aspettate qualcosa di grandioso e nel futuro la vostra vita sarà manifestata con Dio. Tre cose. Queste tre cose, ci dice Paolo, sono importanti per la nostra identità. Essere cristiani significa questo. Non è tanto appartenere a una chiesa locale. Non è tanto essere battezzati, non è tanto fare certe cose, per carità, queste cose sono essenziali, ma essere cristiani significa essere con Cristo in questo modo. Nulla può sostituire questa presenza, nulla può cambiare questo essere con Gesù Cristo, essere uniti con Gesù Cristo, essere uniti in un modo unico, morti con Lui, risorti con Lui, vivere oggi con Lui e apparire, essere manifestati un domani con Lui. Io spero, carissimi fratelli, che questa identità cristiana, come la definisce Paolo, sia chiara nella nostra vita. Io spero che noi pensiamo a cosa significhi essere un credente, un uomo e una donna che onora il Signore, partendo da questo brano. E che io spero che questa identità cristiana possa guidare la nostra riflessione e la nostra azione. Ma adesso guardiamo alle conseguenze. Questa è l'esposizione di Paolo. Questo è chi voi siete, chi noi siamo. Paolo ci dice di non fermarci qua, ma visto che siamo quello che siamo, cosa dobbiamo fare? Ci sono delle conseguenze. E beh sì che ci sono delle conseguenze. Guardate alla esortazione di Paolo, versetto 1. Allora, poiché voi siete quello che siete, versetto 1, allora cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. La prima cosa che dobbiamo fare è cercare le cose di lassù. La seconda cosa che dobbiamo fare, versetto 2, è aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Poiché noi siamo quello che siamo, dobbiamo fare queste due cose. Dobbiamo cercare con il cuore le cose di lassù, e versetto 2, dobbiamo cercare con la mente, aspirare le cose che sono in cielo, non sulla terra. Allora, carissimi fratelli, nel greco si vede un po' meglio. Il primo brano, tant'è vero che alcune versioni vanno a tradurre, versetto 1, cercate con il cuore le cose di lassù, e l'altro versetto, cercate con la mente. Non c'è nessuna separazione qui tra mente e cuore. Paolo ci dice che se abbiamo un'identità cristiana forte come quella che abbiamo visto prima, sia la nostra mente sia il nostro cuore devono essere diretti a Gesù Cristo, alle cose sue. Non solo il cuore, non solo la mente, bisogna cercare con la mente le cose che sono lassù. Notiamo, non c'è un contrasto, le cose vanno insieme. Se noi siamo credenti, se io sono un figlio di Dio, la direzione della mia vita, l'orientamento della mia vita deve essere chiaro, estremamente chiaro. E Paolo ci dice questo. Bene, carissimi fratelli, cosa significa per me? Quali sono le cose di lassù? Cosa significa ricercare le cose di lassù e rifiutare le cose terrene? Cosa significa? Sembra quasi, no, che questo sia un invito alla fuga del mondo. No, Paolo non ci sta dicendo questo. Paolo non significa fuggire dal mondo, non significa chiudersi a mo' di setta, non significa disimpegnarsi o nascondersi dagli altri. I cristiani non sono dei fuggitivi, i cristiani non sono delle donne e degli uomini che rinnegano la loro responsabilità. Noi, Paolo lo dirà subito dopo, no? Ricercare le cose di lassù non significa rifiutare le proprie responsabilità. Tanto è vero che nei versetti che vengono Paolo dice: voi che cercate le cose del cielo, state attenti al vostro lavoro, alla vostra famiglia, come vi comportate. Quindi un cristiano non può fuggire le proprie responsabilità, non è un invito alla fuga, non è un invito all'essere super spirituali, no, non è un invito a cancellare tutte le responsabilità materiali e terrene, perché tanto adesso siamo con il Signore. Carissimi fratelli, stiamo attenti, perché a volte essere super spirituali significa essere concretamente inutili. Paolo non ci invita a essere super spirituali per essere concretamente inutili. Paolo vuole una spiritualità concreta che serva a qualcosa, che trasformi le nostre responsabilità. Cosa significa? Allora, fratelli, quali sono le cose terrene? Cosa sono le cose terrene che non dobbiamo cercare? Beh, guardate il testo, guardate un verso dopo, versetto 5, ci dice quali sono le cose terrene che dobbiamo rifiutare. Versetto 5, le cose terrene che dobbiamo rifiutare sono fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, sono cupidigia e idolatria. Queste cose sono le cose terrene. La nostra mente non deve ricercare queste cose, la nostra mente, il nostro cuore non deve ricercare l'immoralità, non deve ricercare l'impurità, no? Dobbiamo cercare queste cose, non dobbiamo cercarle. Non è una fuga dalle responsabilità, è una fuga dal peccato, è una fuga dall'immoralità, dall'impurità, dall'ambiguità. Queste cose dobbiamo rifiutare. Bene, ok, dobbiamo rifiutare queste cose, ma quali sono le cose di lassù? Quali sono le cose che dobbiamo cercare? Le cose di lassù, carissimi fratelli, sono le cose compatibili con il regno di Dio. Chiediti questa mattina, sto ricercando nella mia vita, sto impostando la mia vita con delle cose compatibili col regno di Dio, col suo governo, con la sua pace, col suo Vangelo? Tutte queste cose sono cose opposte alle cose terrene. Vi ricordate Gesù stesso che dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Ecco cosa significa. Significa ricercare Dio, Gesù, al primo posto. Ecco, carissimi fratelli, cosa significa la esortazione di Paolo. Non cercate le cose di quaggiù, non impostate la vostra vita sull'immoralità, sul peccato, sulla ribellione, sull'egoismo. Queste sono cose terrene da fuggire. Voi dovete cercare le cose del regno di Dio, le cose compatibili col regno di Dio. Voi dovete aspirare, che in greco significa, voi dovete strutturare la vostra mente, dovete impostarla, capite? Dovete regolarla, non improvvisare, dovete impostare la vostra mente in una direzione specifica, dovete disciplinare la vostra mente, dovete disciplinare il vostro cuore. Carissimi fratelli, ecco il segreto di una vita cristiana piena di successo in Dio, è impostare, avere disciplina con la propria mente e con il proprio cuore. Questo significa cercare le cose del regno di Dio. Vuol dire, carissimi fratelli, dedicarsi un po' di tempo, ad esempio, quotidianamente alla lettura della Bibbia e alla preghiera. Vuol dire essere regolari nella partecipazione alla vita della comunità. Vuol dire disciplinarsi. La vita santa è una vita disciplinata, regolare. Vuol dire rifiutare la perdita di tempo. Vuol dire non perdere giornate intere davanti alla TV senza far nulla. Vuol dire regolarsi e piuttosto cercare di crescere nella fede nel Signore. Vuol dire ricercare le cose che piacciono al Signore, non quelle che coltivano l'ozio o il peccato. Ecco cosa siamo chiamati a fare. Ecco cosa significa essere morti con Gesù. Ecco cosa significa essere risorti con Gesù. Ecco cosa significa avere la vita nascosta con Cristo. Ecco cosa significa apparire con Cristo. Allora, carissimi fratelli, cose molto radicali ci dice questo brano. Molto semplici. Da un lato c'è l'indicativo, chi voi siete, dall'altro c'è l'imperativo, cosa voi dovete fare. Dovete cercare le cose di lassù. Che bello se questa passo, questa mattina, servisse a riorientare, a ristrutturare, a reimpostare, ci aiutasse a impostare la nostra vita verso il regno di Dio, come ci dice Paolo. Ecco, carissimi fratelli, abbiamo bisogno di integrazione tra quello che crediamo e quello che facciamo. Abbiamo bisogno di integrità tra credere e fare. Abbiamo bisogno di coerenza. Allora questa mattina, carissimi fratelli, vogliamo parlarne a noi stessi. Di solito chi parla con se stesso è una persona considerata pazza, ma questa mattina vogliamo riflettere con noi stessi, su in noi stessi, cosa significa essere cristiani e a cosa ci chiama Paolo e a cosa ci chiama la Scrittura. cosa significa essere risorti con Cristo? Cosa significa essere morti con Cristo? Se lo siamo veramente, se lo siamo veramente, la nostra vita ha una direzione chiara, univoca. Non possiamo accettare il compromesso e il peccato. Allora, carissimi fratelli, ricordiamoci, quando andiamo a casa oggi, ripensiamoci, quello che siamo e quello che dobbiamo fare. Ricordiamo la esposizione di Paolo e la sua esortazione. Io sono convinto, carissimi fratelli, che se noi leggiamo questo brano nuovamente, avrà un profondo effetto nella nostra vita, in questa, perché questo significa vivere una vita che onora il Signore alla gloria di Dio. La vita cristiana è una unione profonda con Cristo. Unione, la resurrezione è questo. Siamo vincolati a Gesù Cristo. Quindi, cari fratelli, se è immaturo, pericoloso, ricercare le cose terrene, vivere per le cose terrene. Ricerchiamo le cose coerenti con la tua identità. Vivi una vita coerente con quello che tu sei. Non avere nessun timore. La nostra identità deve trasformare la nostra vita. Quello che tu sei in Gesù Cristo deve rivoluzionare tutta la tua vita. Allora vogliamo riascoltare il brano di Paolo. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, è vero questo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, del cielo, non a quelle che sono sulla terra, cioè immoralità e peccato. Poiché voi moriste e la vostra vita è oggi nascosta con Cristo in Dio, quando Cristo, la vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi sarete manifestati in gloria. Cari fratelli, pensaci, pensiamoci. Buona Pasqua. E che la tua identità determini la tua vita. E che quello che tu sei possa rivoluzionare come tu. Abbassiamo il nostro cuore.